anche la nostra chiamata, della quale vorrei che parliamo un po', tra di noi le chiamate sono diverse e ognuno riceve i doni in base alle nostre chiamate. Non possiamo paragonare e dire ma quello ha più doni, io meno, quello ha più tribolazioni, io meno. Il Signore
Non
dà a
ti
ciascuno.
paragonare mai. Accettati come sei. Accettati come Dio ti ha fatto. Donne, non cercate di essere più belle di quello che siete. Non cercate di addrizzarvi il naso o storcere le orecchie. Rimanete così. Se il Signore vi ha create così, bellissime o mica troppo, è perché dovete stare così. È inutile portare tacchi alti perché così sembrate allungate. Rilassatevi, perché se cascate da quei tacchi vi potete rompere una caviglia. Non fate i pazzi. E
Amen,
uomini,
amen.
non andate lì a perdere il tempo per fare crescere i muscoli. Una donna che vi ama per i vostri muscoli presto troverà un altro uomo con muscoli più grandi. State lontana da quella donna e da quegli uomini. Nel nome di Gesù.
Amen, amen. Parliamo un po' della nostra chiamata, perché Dio dà a ciascuno i doni che ha bisogno in base alla chiamata.
Perché ciascuno di voi fratellini ha una chiamata. Io ho la mia, voi avete la vostra. E ciascuno ha la sua chiamata dal Signore. Ma non potremo mai adempirla se non stiamo in comunione col Signore. Quindi, comunione col Signore per scoprire qual è la chiamata. E se le cose non ti sono chiare, non fare come i lazzaroni col diploma che non fanno niente. Datti da fare e seguire la prima elementare, l'asilo, l'inizio del cristianesimo. Cos'è il Vangelo? Dare la salvezza di Gesù, dare amore ai familiari, alle pecore. E allora la comunione col Signore ci aiuta a capire se c'è una chiamata speciale. Nel frattempo tutti siamo chiamati a cercare le pecorelle. Quindi che
Amen.
nessuno usi scuse stupide che Dio ancora non mi ha chiamata, non so qual è la chiamata, per cui mi sento chiamato a grattarmi lo stomaco. No, caro. No, sei ingannato. Gesù cosa fa? Va nel deserto dove combatte il nemico e lo vince. E poi Gesù è pronto per l'opera che il Padre ha per lui. Ma Gesù si tiene in costante comunione col Padre e così vince ogni avversità. È Gesù di Nazareth. Noi dobbiamo fare lo stesso. Ogni credente che ha fallito o è rimasto deluso da se stesso, anche se in misure diverse ci passiamo tutti, anche Gesù si scoraggiò nel Getsemane. Quindi niente di troppo anormale, lui si scoraggiò. È per questo che dobbiamo deciderci di seguire il Signore sino in fondo, altrimenti al primo attacco del nemico siamo nella fossa. E fu l'amore per il Padre che risolleva Gesù dal Getsemani. Il suo amore per il Padre lo fa volare alto. E sarà il nostro amore per il Padre che ci solleverà dalle nostre fosse. Ogni giorno stiamo avanzando nella nostra battaglia. Siamo soldati. Ogni giorno stiamo avanzando. Perché non siamo morti, certo che stiamo avanzando. Facciamolo da coraggiosi, da forti, sorriso sulla bocca, raggi di sole negli occhi, il cuore diretto a Gesù. E allora non importeranno le tribolazioni finché viviamo in fede. Finché viviamo in fede vuol dire che stiamo avanzando e vuol dire che il nemico sta perdendo. Magari avanziamo piano, ma avanziamo. Come l'albero che cresce, mica lo vedi crescere, il bambino che cresce, mica lo vedi crescere, però cresce e cresce. Cioè in 2 Timoteo 2,4. La bella scrittura qui. Cos'è che dice Paolo, secondo Timoteo 2,4?
Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Secondo Timoteo 2, verso 4.
Primo Timoteo 6,12. Combattere.
combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. 1 Timoteo 6:12.
Vedi, la parola qui ci dice, ci chiama ad afferrarci.
Sì.
E con i marinai che si afferravano ai pali della nave, ai pali perché c'era il vento, c'era la tempesta, alcuni si legavano con una corda per non essere sbattuti fuori dalla nave, dalle onde. Afferriamoci a Gesù, leghiamoci a Lui con il nostro amore, la nostra obbedienza, la nostra fedeltà. La parola lo dice chiaro, siamo soldati, siamo in guerra contro il nemico e siamo chiamati a vincere. Apocalisse 2:7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince?
A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2:7.
Gloria a Dio. Chi di noi non desidera di vivere dentro la Nuova Gerusalemme? Tutti. Lo leggiamo?
Dove?
Sempre 22. Apocalisse 22:3-5.
Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22:3-5.
Grazie, Signore.
Amen.
Gesù non è venuto solo per pietà, non è venuto perché aveva compassione di noi, gli facevamo compassione, no, niente affatto, perché eravamo poveri disgraziati diretti all'inferno, non è venuto per quello, non era quello il primo motivo, forse il secondo, ma è venuto innanzitutto per liberare la sua chiesa sposa, prigioniera dal malvagio oppressore Satana, e per lo scopo di poter regnare insieme per tutta l'eternità. Gesù è venuto a liberare la sua sposa. Non è venuto qui perché gli facevamo pietà. La Chiesa era, e alcuni ancora sono, prigionieri dalle catene spirituali. Gesù vuole liberarci. Non siamo solo chiamati a evitare l'inferno, preparato per il diavolo. Vedi Matteo 25:41. Ma siamo chiamati a regnare con Cristo. Apocalisse 20:4 dice, si misero seduti e gli fu dato da giudicare e perché non avevano adorato la bestia nella sua immagine, né ricevuto il marchio sulla fronte, e tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Amen.
Apocalisse 20:4. Gloria a Dio. E questo è sempre stato lo scopo primario di Dio, che potessimo regnare con Gesù, iniziare con 1000 anni e poi c'è tutta l'eternità, ma è necessario cominciare con 1000 anni. E allora lo scopo del nemico, del diavolo, era di mandare per aria questo piano di Dio, il piano era perfetto, il Signore è venuto per liberare la Chiesa perché il diavolo stava usando i nostri stessi peccati contro di lui, sì che le stesse leggi di Dio ci avrebbero condannati. Vedi cosa fa il diavolo? Cerca di usare le leggi di Dio contro di noi. Lo vediamo nella Bibbia, qua ci sono degli esempi, come in Numeri capitolo 22, perché succedeva che Balaam non poteva maledire Israele perché Dio gli ha detto non puoi maledirla perché io l'ho benedetto. E allora cosa fa questo mezzo diavolo, Balaam? Va da Balak, il re di Moab, gli dice guarda io non posso maledirli, che Balak gli dà un sacco di soldi al profeta Balaam per maledirli. Quelli che lui malediva erano maledetti. E allora dice guarda io voglio i tuoi soldi, però non posso maledirli perché sono benedetti. E allora cosa fai? Dice, però possiamo fare in modo di usare le leggi di Dio contro di loro. Questo più o meno gli ha detto. E allora cosa ha fatto? ha usato le prostitute del tempio. A quei tempi c'erano dei templi che dentro c'erano delle prostitute, delle giovani donne, eccetera, che ti davano del sesso se andavi ad adorare i diavoli insieme a loro. E lui dice, guarda le giovani donne, le belle donne di Moab vengono qui a invitare Israele ad adorare gli idoli. E quindi per il sesso che ricevevano andavano. E Dio gli ha dato una grandissima punizione, sono morti tantissimi. Uh-huh. Numeri 22, del 22 in avanti. Però cosa succede allora? Che il diavolo ha cercato di usare i nostri peccati di maniera che le stesse leggi di Dio ci avrebbero puniti. Uh-huh. Che Balaam non poteva maledire Israele, però ha provocato Israele, ha adescato Israele a andare con le donne, con le prostitute, uh-huh. di maniera che li avrebbe puniti Dio.
Sì.
Quindi praticamente il diavolo cerca di usare Dio come una pedina, ma Dio non ci sta. Infatti qualcosa non funziona secondo i piani del diavolo, che voleva usare Dio contro di noi. Cos'è avvenuto? Lo sappiamo tutti, no? Cos'è avvenuto a Pasqua? A Natale, cosa è avvenuto?
Sì, è avvenuto
è
Gesù.
È avvenuto che grazie, è arrivato Gesù.
Amen.
Gesù scende dal trono.
Gloria
e viene a nascere in una stalla.
Grazie,
dà
Signore.
La vita per noi. Si carica dei nostri peccati.
Grazie.
Va bene? Amen. È così che adesso non abbiamo più i peccati.
Amen.
Basta, adesso è sufficiente che diciamo Gesù perdonami e sei pulito di nuovo.
Grazie, Signore.
Va bene? E allora... Ti ricordi Apocalisse 12,4 cosa dice? Cioè appena Gesù è nato, subito il diavolo, qui presentato come dragone, si è piazzato davanti alla donna che stava per partorire per mangiare il bambino. Leggilo quello riguardo Apocalisse, Apocalisse 12, verso 4. Il dragone.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Apocalisse 12,4.
Allora, che è successo? Non appena la donna qui rappresenta la Chiesa, la sposa di Cristo, e rappresenta anche Maria, la mamma di Gesù. Non appena Maria è lì incinta che sta per, sai, nella stalla di Betlemme, no? Allora cosa succede? Appena il bambino nasce, subito il dragone, attraverso il suo indiavolato Erode, va a uccidere tutti i bambini di Betlemme. C'è stato uno spazio di tempo, ovviamente. Verso 5.
Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Apocalisse 12,5.
Ok, qui c'è un sacco di cose qui, Apocalisse 12, 4 e 5, ella, che è la Chiesa, ma anche Maria, partorisce il figlio maschio Gesù. E Gesù, qual è il destino di Gesù? Deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei, che è Gesù, crocifisso, risorto, viene rapito vicino a Dio e al suo trono. Un sacco di profezie vediamo qui. Prima Tessalonicesi 4, 16, 17, lì potete leggerlo con comodo, parla del rapimento. Cioè, dopo che Gesù è rapito in cielo, noi veniamo rapiti al rapimento, questo però dopo 2000 anni.
Amen.
E poi vediamo anche la risurrezione e il rapimento in Apocalisse 11, mi legge almeno quello lì.
Quale?
Apocalisse 11, 12, 17.
Ed essi grazie. Udirono una voce potente che dal cielo diceva loro, salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ma ecco, il terzo guai verrà presto. Poi il settimo angelo suonò la tromba e dal cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio, dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo gran potere e hai stabilito il tuo regno». Apocalisse 11, versi da 12 a 17. Alleluia, bellissimo! Quanta gloria, che bellissimo! Quanta lode, onore al Signore.
Grazie Signore.
Gloria, gloria.
E allora in conclusione, fratelli, le tribolazioni che passate, le difficoltà che passate, siate fedeli nel poco, e i fratelli che dovranno attraversare le tribolazioni, che molti di noi presenti dovranno attraversarle, io credo che ci siamo vicini, però possiamo addestrarci adesso, allenarci adesso, prepararci adesso. Come? Essendo fedeli nelle piccole cose. Perché chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Chi è infedele nel poco, infedele nel molto. Noi vediamo Giuda che mormorava contro Gesù, si lamentava nelle piccole cose: perché sprechiamo questo profumo? Dovevamo venderlo, rivenderlo e guadagnare soldi. Mormorava nelle piccole cose e poi fallì nelle grandi. E allora, fratelli, cerchiamo di essere fedeli nelle piccole cose. In che modo? Andiamo a casa oggi o rimaniamo a casa e amiamo le persone intorno. Facciamo opere buone per le persone intorno. E allora il Fessacchiotto dirà: ma io non mica sono salvato per le opere. Ma Fessacchiotto, mica fai le opere buone per salvarti. Le fai perché? Per dare gloria a Dio.
Amen.
Adesso io vado a fare cose buone per mia moglie perché così mi guadagno la salvezza. Ma che razza di discorso rimbambito è questo? Ci siamo?
Sì.
Noi facciamo del bene perché è giusto. Alleluia.
Amen. Una cosa bella hai detto, che ognuno di noi ha la sua chiamata, ma non potremo adempirla se non stiamo in comunione con il Signore. Perché essere fedeli viene da l'obbedienza, viene dall'amore che abbiamo per Gesù. Se non abbiamo amore nel cuore, non faremo quei gesti di obbedienza perché non ci interessa.
Sì,
quindi dobbiamo crescere in quell'amore.
Da cosa viene generata la fedeltà?
E dall'amore che abbiamo, dal tempo che passiamo in comunione con Lui, sentendo la sua voce.
Dalla comunione con Gesù.
Sì, sì. E quella è la chiave principale della vita.
Dalla comunione con Gesù vengono generati tutti i nostri doni dello Spirito.
Sì, amen, amen.
Va bene? Sì, lo so che ci sono streghe e stregoni che hanno doni e anche loro ricevono da Dio, ma noi dobbiamo parlare come cristiani, non come stregoni.
Amen.
Noi, come dice Paolo in Angela, Romani 1:11, cosa dice Paolo?
Dice: infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. Romani 1:11.
Allora Paolo sta dicendo ai Romani, che era una chiesa cristiana a Roma, sta dicendo: io voglio venire a vedervi per comunicarvi, imporvi, elargirvi, benedirvi con qualche dono spirituale. Cosa dice? Impartizione, come dice?
Dice: per comunicarvi qualche carisma.
Ecco. Comunicare vuol dire impartire. E chi è che li ricevevano questi qua? Ricevevano quelli che erano fedeli. Siamo fedeli nel poco, Gesù ci darà doni per essere fedeli nel molto. E la fedeltà comunque non è un dono. Sai che la fedeltà non è un dono? L'amore non è un dono, lo sai? Devo controllare la lista dei doni, che sono 9, 1 Corinzi 12, l'amore non c'è?
No.
La fedeltà non c'è?
No.
La gentilezza non c'è?
Perché no?
L'umiltà, l'ho detto, l'umiltà, no?
Mm-hmm.
Perché no? Perché questo qui è una cosa che Dio ha reso possibile a tutti.